Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Fin dall'alba della civiltà, l'uomo si è sempre sforzato di arrivare alla comprensione dell'ordine che regola il mondo. Dovrebbe esserci qualcosa di molto speciale nelle condizioni al confine dell'universo. E cosa può essere più speciale che l'assenza di confini? E non dovrebbero esserci confini agli sforzi umani. Noi siamo tutti diversi. Per quanto brutta possa sembrarci la vita, c'è sempre qualcosa che uno può fare e con successo. Perché finché c'è vita, c'è speranza.
Ben sintonizzati sulle nostre frequenze, questa è l'ora di Unicusano App Magazine, ai microfoni di Radio Cusano Campus. Anche questa sera ci saranno a farvi compagnia per un'oretta circa le voci di Elsa Toppi, Vincenzo Bisbiglia e Valentina Beli, giusto?
Buonasera!
Sì, eccoci, buonasera, buonasera!
E questi tre vi racconteranno le ultime novità nel campo della ricerca scientifica e della salute. Questa sera parleremo di diversi argomenti come al solito, parleremo di cosa rappresenta a livello psicologico cambiare casa, perché ragazzi è un momento importante, no? della vita di una persona. Io ricordo la mia esperienza, insomma, fu veramente un momento.
Vabbè, Elsa, importante. Tu anche quando devi fare solo due scatoloni, per te la cosa.
No, ma è vero, guarda, io lo ricordo un momento molto emozionante, la mia prima casa.
Guarda, insomma. È importante sia acquistare che vendere.
È vero,
comunque,
è vero.
È un momento fondamentale.
È vero. Tracceremo inoltre i contorni del profilo dello staccanovista per capire quanto sia proficuo per la nostra salute avere questa attitudine. E poi diagnosi preimpianto nella fecondazione assistita. Che cos'è, come e quando si fa? Ma partiamo subito col primo argomento a cui ci introdurrà un bravissimo cantautore, diciamo, della scuola romana, giusto Valentina?
Direi proprio di sì,
Sentiamo.
La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza e il mare aperto. La mia casa è a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura.
La mia casa,
bellissima
Daniele
canzone.
Silvestri. Mm-hmm. E tu, sì. Vincenzo, ma la conosci?
Guarda, io...
ho visto un po' un'espressione...
Io adoro Daniele Silvestri, però questa non la conoscevo. Non è che uno possa conoscere
dall'album Acrobati, devo dire molto molto bella.
Bellissima.
Ecco, comprare o vendere casa è un momento importantissimo della nostra vita che segna un passaggio profondo, sia nel caso che si voglia acquistare una nuova casa, sia che si voglia vendere la propria. È senz'altro una fase impegnativa che richiede dedizione.
Specialmente quando vai in banca a chiedere il mutuo.
Quando la vuoi comprare sì, serve coraggio, impegno.
E quando ti dicono un mutuo da 35
è
anni.
È un impegno per anni la casa, un impegno per anni.
Già, già. E comunque anche vendere casa è impegnativo, ragazzi.
Come no?
Perché comunque ci si separa da qualcosa in cui magari si è vissuti per molto tempo. Su come affrontare al meglio questo momento, chiediamo consiglio al nostro mental coach di fiducia, Emanuele Papa, ultimamente molto impegnato in quel che si dice coaching immobiliare. Emanuele, buonasera e bentornato.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao,
piacere di essere qui.
Eccoci qua, questa sera chiediamo il tuo aiuto proprio, ecco, per questioni immobiliari. Vogliamo qualche istruzione per l'uso. Immaginiamo ad esempio di dover vendere la nostra casa, magari quella che siamo riusciti ad acquistare solo dopo tanti sacrifici e, come diceva Vincenzo, dopo aver ottenuto un mutuo e dopo aver fatto queste famose scale sante in banca, ubicata proprio nel quartiere dei nostri sogni e con tutte le caratteristiche adatte alle nostre esigenze. Ma magari per ragioni economiche, per motivi di lavoro o per motivi familiari siamo costretti a venderla. Come affrontare la situazione, Emanuele?
Allora sì, queste sono delle situazioni che succedono, e ognuno di noi quando fa una scelta, anche se inconsapevole, la fa verso qualcosa che ci fa stare meglio, oppure cerca di andare via da una situazione spiacevole. Questo in ogni situazione della nostra vita, e anche per quanto riguarda il vendere o acquistare casa è la stessa identica cosa. La nostra testa ragiona in questo modo, anche se inconsapevole. La cosa che possiamo fare per affrontare al meglio la situazione è trasformare questa situazione da inconsapevole a consapevole. E come? Si può fare, e lo faccio fare alle persone che aiuto, un elenco, meglio se scritto, nelle cose che succederanno o non succederanno se vendo casa, oppure se non la vendo. Cioè proprio un elenco scritto. Quindi ad esempio, se vendo casa sicuramente riscuoterò i soldi, oppure nell'esempio che stavate facendo è ad esempio riuscirò a coprire eventuali debiti, oppure se non vendo casa cosa succede, cosa non succede. Questo ci permetterà di far sì che la scelta diventi consapevole e farla magari con un cuore più leggero.
Cioè mettere la ragione davanti al sentimento.
Al cuore, sì sì. Focalizzare esatto. Le reali motivazioni per cui magari dobbiamo vendere la casa, insomma.
Esatto, alcune volte poi magari facendo questo ragionamento ci sembravamo costretti a farlo, e invece ci rendiamo conto che poi non è proprio così.
Quindi un colpo
oppure
di scena,
se è così, lo facciamo
Potremmo anche fare marcia indietro allora, magari se nella nostra lista dovessimo accorgerci che non ci sono effettive motivazioni, potremmo anche cambiare idea, perché no, è un'opzione.
Emanuele, senti, mi è venuto insomma da fare una piccola riflessione. L'attaccamento alla casa, non so se tu sei d'accordo, l'attaccamento alla casa è anche un po', diciamo, esprime la nostra cultura, no? Gli italiani, si sa, sono solitamente dei proprietari di casa, mentre all'estero, anche in altre nazioni, si va più in affitto, quindi si è abituati in qualche modo a variare un po'. Noi invece siamo totalmente legati alla casa. E io a questo punto vorrei capovolgere un po' la trama rispetto a quello che si diceva prima. Mettiamo il caso che noi finalmente siamo pronti al grande passo, quindi vogliamo comprarci un immobile. Okay. Come riconoscere realmente quello giusto per non provare poi qualche piccolo rimpianto oppure pentirsi della scelta solo magari, non so, qualche mese dopo o qualche anno dopo?
Certo, sì, sicuramente la cosa fondamentale è avere più informazioni possibili sia sulla casa, sia sul quartiere, sui mezzi pubblici, ascoltare le opinioni di persone che già vivono il quartiere, sicuramente avere più informazioni possibili su il nostro immobile o il futuro, chiaramente, nostro immobile. Un esercizio che si può fare, io lo chiamo l'esercizio della visualizzazione, che significa, ovviamente è comunque un esercizio, ma dato che il cervello non fa distinzione tra una situazione realmente vissuta o una vividamente immaginata, è possibile avvicinarsi molto alla realtà. Lo vediamo per esempio nei sogni, che la mattina quando ci svegliamo non sappiamo quasi per i primi minuti se era vero oppure no. Quindi che succede?
Sì, è vero, confermo.
È vero.
A volte sogni di trovarti ancora nella tua casa precedente, invece poi ti svegli la mattina e ti dici, oddio, dove sono?
È vero, può succedere. Quindi magari l'esercizio farlo con gli occhi chiusi, meglio ancora se nell'immobile che stiamo per scegliere o quantomeno come minimo nel quartiere ad esempio, oppure se si è veramente bravi si può fare ovunque. E una cosa appunto è immaginarsi ad esempio di addormentarsi nell'immobile e svegliarsi lì. Che cosa immaginiamo di sentire? Gli uccellini o il traffico, i clacson ad esempio? Questo è molto già facile scoprirlo, dato che si sta facendo un acquisto molto importante, magari ovviamente andare a scoprire il quartiere.
Secondo voi, sopra la stazione Termini, sentiremo
esatto,
gli uccellini
bravissimo.
o il clacson?
Ma secondo me, oddio, entrambi,
se è ben
più che altri gabbiani
insonorizzata non senti, devo dire, ci sono molte case di, sì, insomma, di Roma dove insomma si sta
basta
bene,
basta non aprire le finestre.
Senti, sì. Emanuele, invece io volevo chiederti un'altra cosa.
Sì.
Secondo te è meglio affidarsi a un'agenzia oppure è meglio farsi fare tutto da soli e andarsi a cercare l'annuncio, la segnalazione di qualche amico?
Allora, io direi che se si hanno le competenze e il tempo per seguire tutto l'iter, sia che si sta vendendo che se si sta acquistando, quindi dal mettere l'annuncio a visualizzare gli annunci, rispondere alle telefonate, gli appuntamenti, seguire tutta la parte burocratica, si può fare anche, tra virgolette, da soli, magari ovviamente con l'aiuto di qualche professionista.
Sì.
È pur vero che come cioè, molte volte bisogna veramente districarsi nelle leggi che ci sono, nelle compravendite immobiliari.
Infatti non
quindi,
è facile.
No, assolutamente no. E direi quindi, rispondendo alla domanda, a mio parere è meglio affidarsi ad un professionista serio.
Anche perché le fregature sono dietro l'angolo e non è
sempre in agguato.
Sì. E poi
sotto il tappeto delle case da acquistare.
Non sono spicci poi, eh?
No.
Eh sì, assolutamente. Direi che è uno degli immobili, se non l'immobile più oneroso che si può avere, a parte chi ha i miliardi e anche uno yacht di 30 milioni d'euro, però diciamo che in modo reale è il valore più alto che una persona può possedere, quindi ecco, affidarsi ad un professionista serio credo sia fondamentale.
Quindi meglio forse recarsi in agenzia, a meno che non si abbiano delle conoscenze specifiche. Bene,
sì,
ai
tra
nostri...
nel momento.
Dici Emanuele.
Ad esempio, se anche devo vendere una macchina, un conto è elogio io la macchina perché è di mia proprietà, quindi arriva un tale messaggio, come dicevamo ad inizio intervista, anche inconsapevole.
Come
un
chiedere all'oste se è buono il vino.
Bravissima,
no? Dice,
esatto.
Poco
come
credibile.
Il vino oste, chiaramente è buono. Un conto diverso è se una terza persona e magari anche un professionista parla del nostro immobile,
certo.
Ovviamente se
e poi
in
se
modo
c'è una
etico
magagna,
e reale, ovviamente.
Se c'è una magagna uno sa a chi rivolgersi poi, insomma, poi certo. Puoi andare a pizzicare, insomma, senza...
Beh, anche se poi a cose fatte, insomma, è un po' complicato tornare indietro.
Sì, sicuramente
bene,
meglio
lo ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Emanuele Papa per parlare oggi di coaching immobiliare. Emanuele, insomma, io ho letto anche che parecchie agenzie immobiliari formano i propri dipendenti in questo settore. Ma esattamente che cos'è il coach immobiliare?
Allora, il coach immobiliare è una figura che, grazie all'uso efficace delle domande, aiuta le persone o i professionisti a fare le scelte migliori in base all'obiettivo che hanno. Nel caso delle persone, ovviamente esaudendo i bisogni e i desideri delle persone, che è anche quello che dovrebbe fare, e la maggior parte lo fa, mi sento di dire, esaudire i bisogni delle persone e non guardare semplicemente il proprio tornaconto per vendere la casa, ecco.
Bene, quindi sono proprio delle vere e proprie figure create ad hoc. In conclusione, Emanuele, ma sia che si venda la casa, sia che si possa acquistare, quali sono magari, ecco, gli stati d'animo che accomunano un po' questa situazione, per cui magari è importante avere già delle nozioni o essere appunto seguiti, come dicevamo, da un coach immobiliare, insomma, da un mental coach, da qualcuno che ci possa sostenere in questo percorso? Qual è lo Sturm und Drang, la tempesta che ci assale quando dobbiamo comprare o vendere casa?
Allora, sicuramente mi sento di dire che l'emozione più comune è la paura. La paura, magari anche se si è quasi consapevoli che si andrà a stare meglio, magari in quella precedente casa ci abbiamo vissuto per una vita, quindi abbiamo le amicizie, il bar sotto casa, abbiamo tantissime cose che ci legano a quella casa, magari i ricordi d'infanzia. Quindi lasciare una cosa certa per una che, seppur sulla carta, è migliore, molte volte questo è uno stato d'animo che riscontro in molte persone, quindi la paura. questa è la risposta, se ho compreso bene la domanda.
Assolutamente,
quella
sì, sì, sì. Quindi è un po' la paura, giustamente la paura dell'ignoto che ci accompagna un po' poi in ogni settore della nostra vita. Bene, noi certo. Allora ringraziamo il nostro mental coach Emanuele Papa per averci dato qualche consiglio qualora noi o i nostri radioascoltatori, noi non credo, però magari qualche nostro radioascoltatore vuole acquistare,
no?
Oppure vendere casa, insomma. Quindi grazie Emanuele, grazie davvero per i tuoi consigli.
Buonasera.
Prego, buonasera e grazie a voi.
Ciao,
buonasera a tutti.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus. La cultura non è mai stata così piacevole.
Dobbiamo capire chi intervistare, chi ospitare, dobbiamo capire le notizie da dare, dobbiamo capire che tipo di approfondimenti fare, dobbiamo capire in che paese viviamo, Matteo, in che paese viviamo, Matteo, in che... Matteo? Matteo?
Dimmi Gianluca, dimmi.
Matteo, sei distratto, ti sto dicendo che dobbiamo capire in che paese viviamo, dobbiamo fare una trasmissione che faccia svegliare l'Italia.
Sì, sì, ho capito Gianluca, però cioè, stasera c'è il televoto del Grande Fratello, cioè come faccio io a svegliare l'Italia quando in realtà l'Italia attende questa sera per capire chi salvare nella casa?
Vabbè, ho capito Matteo, però cerca di venirmi incontro, no? Ti sto spiegando e dobbiamo fare un programma di un certo tipo, tu pensi al Grande Fratello.
Vabbè, dai, allora concentriamoci un po' su Temptation Island.
Ma la biondina non è che mi dispiace tanto, quella devo dire che potrebbe essere interessante.
Ecco, questo è il paese nel quale viviamo.
L'Italia se desta.
In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.
Dalle 8 alle 10.30.
Scusa Matteo, ma come si vota per il Grande Fratello?
Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Non stacca, non vista, non si stanca mai, resta sempre sveglia, pensa nei guai, del lavoro schiavo non si ferma più, allo sguardo fisso puntato lì giù, e anche quando fa meno lui smette non di lavorare, è una malattia ma lui dal medico non ci vuole tornare. Lavorare sempre, lavorare duro per produrre, rafforzare il futuro, lavorare sodio buttando ogni muro, ma alla fine anche tutta prenderà.
Guardate che ho trovato sul web per introdurre questo argomento.
Questi panchettoni zozzoni.
Che ricordano un po' i nostri tempi, diciamo la verità.
Un po' i tuoi, sì.
I miei.
Infatti, dai, questi nostri.
Io ero un'appassionata, insomma, del genere. Loro si
Me
chiamano...
immagino Elsa con i capelli viola.
Sì, sì, rossi, rossi. Loro si chiamano Moody e il brano Stacanovista. È un gruppo sicuramente...
Parola sconosciuta.
Parola sconosciuta, sì, anche da te. È un gruppo... emergente brianzolo, ovviamente simpatico, che ci aiuta a introdurre un po' l'argomento. Parliamo di gestione del tempo. Staccanovisti, si nasce o si diventa?
Secondo me si può anche diventare,
Dici?
Frequentando le compagnie
giuste, quindi non la nostra, insomma, fra tutti e tre. E fa bene alla nostra salute avere questa modalità? Lo chiediamo alla nostra Saria Petrillo, counselor dell'ASPIC. Buonasera Saria.
Buonasera, buonasera a tutti voi.
Allora Saria, intanto ricordiamo, da dove nasce il termine stacanovista?
Allora, il termine stacanovista nasce dal cognome di un minatore sovietico, che Alexei Stakhanov, che nel 1935 inventò una nuova metodologia di estrarre il carbone, ora è molto più produttivo e nel quale estraeva molte più quantità rispetto agli altri minatori e lavorando molto più a lungo. Ora, qual è però il senso di questo personaggio? In realtà è un personaggio creato ad hoc dall'ideologia del partito di quegli anni. In realtà serviva per lanciare un modello che, neanche a farla apposta, questo personaggio nasce in contemporanea con il personaggio di Superman in America per creare un uomo iper
il superuomo di Nietzsche.
Esatto, un superuomo che riesce a lavorare e a creare
un super lavoratore
degli altri.
Sì.
Che ha grandi performance.
Che cosa succede a Staganov? In realtà è stato strumentalizzato dall'ideologia di quel periodo. E in realtà finisce poi alienato e non, in realtà la sua produzione è stata utilizzata solo per un fine propagandistico. In realtà poi il suo stile di vita è stato realmente compromesso poi rispetto a questo, quindi non ha avuto poi l'effetto sperato nella sua vita, solo a livello di motivazione del sistema operaio, insomma.
Bene.
Saria, ma io, uno dice, ma Staganovista si nasce o si diventa? Secondo me lo si può, cioè, ci si può anche diventare, magari, non so se si cresce in determinati ambienti, attorniati da determinate persone o in alcuni contesti sociali. Comunque, secondo lei, siamo segnati, ci
Guarda,
si nasce
sì,
o si diventa?
Sono d'accordo con te nel senso che molto ci si diventa, nel senso che sicuramente ci possono essere delle attitudini di base, ma che comunque sono spesso segnate dall'ambiente. Diciamo che veniamo tutti quanti e siamo in un ambiente comunque dove il lavoro è una parte importante e con un modello economico dove lo sviluppo, la produzione deve essere sempre efficiente al massimo. Che succede? Che quindi un po' ci sono nozioni sociali che ci vengono impartite fin da quando siamo piccoli e anche le nozioni genitoriali. Che succede? Che quindi alcuni individui sviluppano un atteggiamento fortemente legato all'obiettivo, che di per sé è anche positivo, perché comunque la realizzazione dell'obiettivo, dei propri obiettivi, è positiva. Solo che viene accentrato in un modello della gestione del tempo che è orientato agli obiettivi solo di lavoro, cioè prettamente, quantomeno, maggiormente del lavoro. Quindi
e la vita, non è solo quello, ovviamente.
Esatto.
Come diciamo importanti... spesso in questo studio,
noi sempre.
Sì, non si lavora per vivere, non si vive per lavorare. Saria, esatto. Però vorremmo sapere, insomma, ma sì. Sono staccanovisti più le donne o gli uomini? Insomma, c'è un identikit dello staccanovista tipo?
Allora, lo staccanovista tipo è proprio colui che dice sono sempre occupato, ho da fare, e sono anche persone che rifiutano, no, come se fossero frivolezze, un hobby, e hanno il bisogno di sentirsi indaffarati, anche perché comunque questa sempre tensione proattiva a lavorare stimola gli ormoni come quello dell'adrenalina e quindi si ha sempre più bisogno di lavorare. Le donne di per sé ce l'hanno un po' questa attitudine a essere sempre impegnate. Diciamo che a essere staccanovisti lo sono sia gli uomini che le donne, solo che le donne vivono probabilmente, almeno rispetto a quello che mi viene portato nel mio ambito, un senso di difficoltà maggiore, perché come abbiamo detto anche le altre volte hanno il lavoro anche domestico che ancora pesa parecchio e anche ruolo sociale, e quindi c'è anche un senso di colpa, cioè nel senso non solo hanno un'attitudine all'obiettivo, inoltre si sentono maggiormente in colpa di averlo rispetto agli uomini, perché socialmente hanno dei doveri maggiori rispetto a quello che è l'immaginario, rispetto alla casa, alla prole, alla famiglia.
Ancora così, quindi è.
Sì, quello che, anche se la donna ha fatto tanti passi, comunque si vive maggiormente un senso ancora di identità fortemente segnata a quello che è la famiglia, no? Al mantenimento, quindi c'è
Saria,
questa parte.
Insomma, però alla fine essere staccanovista è un pregio o un difetto nella società odierna, secondo te?
Guarda, se proprio la dobbiamo mettere così, io ti dico un difetto, nel senso che il lavoro
scatta l'applauso, Saria.
Qui ci trovi assolutamente d'accordo, eh?
Bene, sono contenta, nel senso non mi esprimo mai, nel senso che ovviamente non è un giudizio, solo che è un modello di stile di vita che nel tempo può danneggiare il benessere della persona, perché il lavoro, come sappiamo, è un costruttore di identità personale, sociale, nobilita l'uomo. Nello stesso tempo, oltre ad andare ai bisogni del mantenimento, che serve lavorare ovviamente, e i bisogni di realizzazione, oltre è un occupare la mente costantemente, oltre il 70% dei propri pensieri verso il lavoro, e questo poi va sicuramente a togliere spazio alla vita familiare, sociale, e probabilmente c'è una fuga dalle relazioni poi, no? Da quello che è diverso dal lavoro. Quindi è come se si mette tutto nel lavoro e si forma, ecco, come se ci mettiamo il vestitino di Superman e viviamo solo quando abbiamo questo abbigliamento. In
questo
realtà
compito.
Noi siamo tante altre cose. Esatto.
Poi Superman era un giornalista, vero?
lui era un giornalista, era un giornalista, quindi forse uno di voi lo...
Ma infatti, infatti lavora pochissimo poi cioè si diverte più a fare Superman che a fare Clark
il giornalista
Kent, insomma, almeno per chi ha visto i film è così. E senti Saria, ma lo stacanovismo nuoce alla salute? Quali sono le ripercussioni?
Allora, qui siamo comunque nello stacanovismo.
Siamo in radio, non siamo in TV, altrimenti sarebbe apparsa la striscia. Lo stacanovismo nuoce gravemente alla salute.
Esatto, siamo ancora in un'area di possibilità della persona di essere, dove siamo nel benessere. È chiaro che, come dicevo prima, protratto per tanto tempo, questo atteggiamento radicato può creare rischi sicuramente fisici, nel senso di salute, anche a livello proprio cardiovascolare, cioè a livello anche di malattie croniche, perché comunque siamo sempre sotto un livello di stress sia fisico che anche mentale, perché comunque siamo sempre attivi, ecco, e si vanno poi a stimolare anche a livello esagerato sia i nostri ormoni sia il nostro sistema fisico, e oltre una certa soglia sappiamo che poi il fisico in qualche modo ne risente, fino a poi arrivare anche a
ci presenta il conto. Poi.
Esatto, di malattie croniche che possono esserci dal punto di vista fisico che anche psicologico, cioè, quindi è un'area di possibilità di essere nel mondo, quella dello stacanovista, che comunque deve essere presa con le pinze. Oltre un tot bisogna iniziare a monitorare, perché si può arrivare anche a livelli poi più seri, dove l'area di intervento poi diventa un'altra area, non quella del cancer, ma che poi avrà bisogno di interventi promozione di rimuovere questo disagio, perché poi si può andare in un disagio vero e proprio, come il rischio di burnout, come rischi insomma di stress forti, perché lo stress fino a un certo punto è buono, oltre diventa rischioso.
Poi ci sono anche delle professioni che più a rischio di burnout, no?
Assolutamente sì, ad esempio gli imprenditori, comunque già dovendo di per sé pensare sempre alla loro attività, essendo liberi professionisti, hanno più difficoltà a dividere la dimensione lavoro-casa, è più complesso chi è libero professionista come imprenditore. Ci sono sicuramente delle professioni che sono più a rischio, insomma.
La società influisce nella gestione del nostro tempo? Un po' l'hai detto, un po' hai risposto a questa domanda in parte.
Sì, guarda, allora, la società diciamo che il sistema economico ha cercato di garantire, superati il periodo, insomma, delle grandi fabbriche, un orario medio di lavoro che è intorno alle 8 ore, e diciamo che in Italia, con le varie leggi, poi ci siamo arrivati a questo anche in Italia. Solo che considerare il lavoro come la parte sostanziale della nostra vita è considerato una cosa positiva, cioè io sono diligente, quindi sono bravo, quindi la società in realtà accentua questo meccanismo, quindi una persona che, come noi lo chiamiamo anche un po' genericamente, stacanovista, si sente agevolato a esserlo, cioè va bene così, perché tu sei produttivo, perché tu sei bravo, perché poi in fondo dietro uno stacanovista un po' c'è questo desiderio, no, di essere diligente, di essere bravo e perfezionista,
di essere apprezzato, società, dalla società,
esatto, la società comunque siamo fortemente legati
anche
al mercato del
anche
lavoro.
Se scusa Saria, so che al nord per esempio se lavori più un'ora in più dell'orario stabilito è una cosa negativa, Nord Italia.
Sì, adesso stanno
perché vuol dire che non sai fare il tuo lavoro in quelle ore.
Esatto, c'è anche questo, che sono poi rientrano nelle nuove politiche di work balance, cioè dove le aziende, le imprese finalmente si stanno aprendo a comprendere che oltre una certa soglia di ore lavorative non si può lavorare. Ad esempio ho sentito che anche, mi sembra, in Giappone vengono consigliate passeggiate, quindi ai dipendenti che non camminano e non fanno passeggiate per un tot, ma che lavorano di più rispetto al camminare, vengono addirittura impartite delle pene, no? Adesso siamo a modelli esagerati, però comunque si sta prestando maggiore
attenzione. Il Giappone
attenzione.
È sempre discutibilmente avanti.
Esatto, discutibilmente, ma comunque
anche
avanti.
Se forse più il nord Europa è avanti in questo, no? Loro hanno le 5 ore di lavoro e poi
diciamo
dedicano
che...
il resto della giornata alla famiglia.
Ma perché si è più produttivi poi quando si è soddisfatti in tutti gli ambiti.
Sì, è vero, lo penso anch'io.
Esatto, esatto. Ci sono anche possibilità, insomma, di considerare, come alcuni modelli, come dicevi tu, europei, di considerare un'infrasettimanale parzialmente libero. Ci sono alcune correnti economiche che prevedono, che ne so, il mercoledì pomeriggio libero piuttosto.
Anche
che...
perché, Saria, qui io concludo, ma mi dico, è vero, uno sì ha la domenica, però gli uffici la domenica sono chiusi, le poste sono chiuse,
si ferma un
le
po'
banche
la
sono chiuse, quindi uno poi in realtà quando deve fare le proprie commissioni, quando le fa?
Eh sì.
È vero, c'è anche questo aspetto. Perché
lavori
comunque...
per pagarti una persona che lo fa.
Esattamente. Qui ormai è così, lavori per pagare la babysitter, lavori per pagare la golf.
È così.
La donna delle pulizie. Sì, è così. È così.
E allora
poi,
forse...
diciamo, si concentra tutto la domenica, quindi c'è anche un'ansia da prestazione.
La domenica ti stanchi più degli altri giorni, perché è l'unico giorno e ti prende l'ansia da prestazione, perché dici, oddio, ho 8 ore libere, cosa faccio? Tutto.
Devo rimediare alle cose che non ho fatto durante la settimana e via così. Allora forse ci sta proprio a fagiolo il detto lavorare per vivere e non vivere per lavorare, giusto?
Assolutamente. Assolutamente. Mi hai fatto venire in mente lo stato sociale, una vita in vacanza proprio.
È vero, è vero. Noi ringraziamo Saria Petrillo, la nostra esperta della gestione del tempo e counselor dell'ASPIC. A presto Saria,
grazie
per i tuoi
a voi,
consigli.
Buona serata.
Radio Cusano Campus. Dovunque uno si trovi, gli sembra di stare al centro. Storia oscura.
Ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo.
La storia oscura.
Repubblica voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
La storia oscura.
Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
La storia oscura, a cura di Fabio Camillacci.
Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, su Radio Cusano Campus.
Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Risalirò col suo peso sul petto, come una carpa il fiume. Mi spalmerò sulla faccia il rossetto per farlo ridere. Per lui poi comprerò sacchetti.
Eccoci.
Devo dire che ci ha un po' fatto sorridere questa canzone.
Perché è una bellissima canzone.
No, sì,
vabbè, è un po' diversa dal mio
genere, diciamo così,
diversa
di Neck,
dal mio
però.
Genere.
Ma che c'entra? Tu devi guardare il tema, no?
No, no, è interessante. Sì,
è un bellissimo testo, perché oltre a essere, vabbè, ovviamente questa era una canzone in cui Neck, diciamo, idealmente chiedeva alla sua compagna di non abortire, però e per questo è famosa, è anche bella perché comunque insomma racconta un po' quello che lui immagina immagina con un figlio, insomma vabbè dai, un po' di romanticismo ogni tanto, non capisco Elsa la panchettona,
siamo dal
però,
punk
vabbè.
Vabbè.
Vabbè, no, però perché insomma abbiamo introdotto questa canzone perché diciamo oggi parliamo di un tema invece parecchio importante,
sì,
che è la diagnosi genetica preimpianto nella fecondazione assistita. Allora, può succedere
che
ovviamente...
È un argomento importante.
È un argomento importante perché purtroppo la diffusione, ma anche la scoperta, diciamo, di tante malattie rare sta un po' inibendo tante coppie nel voler fare figli, perché poi ovviamente si rischia poi di cominciare gravidanze e a gravidanza inoltrata a scoprire che il proprio figlio magari sarà soggetto a un handicap permanente oppure una vita piuttosto breve, insomma sono situazioni assolutamente non piacevoli e da qualche anno, specialmente con il cambio di normativa in Italia, è possibile diciamo procedere alla fecondazione assistita e anche ad una diagnosi sull'embrione. Di questo vogliamo parlare questa sera con la nostra ospite che è la dottoressa Claudia Livi, ginecologa e direttore sanitario del Centro Demetra di Firenze. Buonasera dottoressa Livi.
Buonasera.
Buonasera.
Benvenuta.
Buonasera a tutti. Grazie, grazie, bentrovati.
Eccoci dottoressa. Allora, innanzitutto cominciamo con un minimo di introduzione anche per chi, diciamo, non conosce questa pratica. Come avviene la diagnosi preimpianto contro le malattie genetiche e per le malattie genetiche ovviamente, e quali di queste si possono prevenire con questa diagnosi?
La diagnosi preimpianto è come se fosse, usando una terminologia con cui magari abbiamo maggior familiarità, un'amniocentesi, una villocentesi molto precoce.
Okay.
Sappiamo tutti che la villocentesi si fa al terzo mese di gravidanza, l'amniocentesi al quarto, la diagnosi preimpianto viene fatta sugli embrioni che si formano durante un ciclo di fecondazione in provetta, quindi perfetto, il requisito essenziale è sottoporsi a un ciclo di procreazione assistita. In questo, sugli embrioni viene fatta una biopsia, uh-huh, che viene mandata a analizzare e successivamente poi viene trasferito l'embrione che o non è affetto dalla malattia che ricerchiamo, okay, o è portatore e quindi questo fatto non comporta grossi problemi.
Quindi si va a ricercare una malattia specifica, non si fa un...
Si può fare per due motivi la diagnosi preimpianto, sì, o quando i potenziali genitori o in famiglia
hanno
esiste
un precedente,
una malattia nota, mm-hmm, esiste, okay, quindi qualche precedente, oppure i genitori sanno che loro stessi sono portatori, le faccio un esempio comune, di anemia mediterranea.
Certo.
Essere portatori di anemia mediterranea non comporta assolutamente niente, ma un figlio malato di anemia mediterranea è un caso complesso, sono bambini, certo, che devono fare trasfusioni in continuazione, insomma è una limitazione molto forte e un'aspettativa di vita non tanto lunga. Quindi si può fare o per una malattia conosciuta, oppure nel caso in cui la donna abbia un'età cosiddetta avanzata, e a me è un termine bruttissimo, ma cui si identificano ormai le donne che cercano figli dopo i 38-40 anni, mm-hmm, ecco, in questi casi allora si va a cercare le anomalie cromosomiche,
certo,
quindi può essere fatta la diagnosi di impianto o per una malattia genetica che deve essere nota o per le anomalie cromosomiche in caso in cui la mamma abbia un'età superiore, diciamo, ai 38-40 anni, che è il momento in cui è maggiore il rischio di avere embrioni con corredi cromosomici squilibrati.
E quindi anche la sindrome di Down, per capirci.
Ma la sindrome di Down sinceramente non è un grosso problema, perché può essere un problema, okay, per i genitori, ma la sindrome di Down generalmente non ha un'aspettativa di vita,
certo,
bassa, sono, certo, bambini che se ben seguiti hanno uno sviluppo
bene,
a modo loro, diciamo così,
certo,
ma
certo,
possono condurre una vita normale. Il problema sono le grandi alterazioni cromosomiche, mm-hmm, che non sono compatibili con la vita,
chiaro,
o che porterebbero a un mancato impianto degli embrioni, e quindi in questi casi è inutile trasferirli se poi sappiamo che non si impiantano.
Bene, 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 bene. E cioè, nel caso in cui, diciamo, l'analisi dell'embrione dovesse uscire positivo a una di queste malattie,
sì,
com'è la procedura?
Dunque, secondo la legge italiana, quello che rimane perlomeno della legge 40, è molto protettiva nei confronti dell'embrione. Mm-hmm. Quindi la procedura è che gli embrioni non si trasferiscono, ma rimangono congelati nei depositi del centro.
Ah.
Non è possibile procedere a nessuna opzione che,
certo,
per esempio può essere,
però, dottoressa,
in altri paesi
vengono segnalati, nel senso, ok, rimangono congelati, ma
sì,
cioè vengono identificati come,
certo, cioè,
okay,
il risultato dell'esame, una volta che si fa l'esame
il risultato è certificato e quindi ogni embrione ha il suo risultato. Quindi noi sappiamo che, per semplificare, l'embrione A è trasferibile con un corredo cromosomio normale oppure senza malattia, l'embrione B invece non è trasferibile e ha la malattia.
Quindi in tal caso rimane congelato, però mi passi il termine così magari anche i nostri radioascoltatori capiscono, rimane inutilizzato però. Cioè,
inutilizzato, sì. Ricordo che l'associazione Luca Coscioni si sta battendo ormai da anni per la donazione degli embrioni inutilizzati a scopo di ricerca, ma non siamo a niente, è stato fatto un ricorso alla Corte Europea.
Diciamo per trovare anche in fondo un senso, no, a questa conservazione.
Certo. Tenete conto che le coppie sarebbero molto ben orientate, per esempio, alla donazione a scopi di ricerca, perché tutti sappiamo che l'utilizzo di cellule embrionali potrebbe, non so se risolvere, ma comunque portare avanti la ricerca su alcune malattie degenerative. Quindi le coppie spesso sono loro stesse che dicono: ma potremmo donarli, e purtroppo allo stato attuale
non si può.
Della legge no, non è possibile.
Dottoressa Levi, quali sono gli strumenti normativi che hanno oggi le coppie per procedere alla fecondazione assistita?
Per legge deve essere una coppia eterosessuale, stabilmente convivente o coniugata, che abbia una diagnosi di infertilità, questo per accedere alla fecondazione assistita, e quindi abbia un'indicazione medica. Ed è per questo motivo, per esempio, che in Italia non è possibile seguire donne single o coppie lesbiche, perché o coppie omosessuali, perché appunto è specificato nella legge che deve essere una coppia eterosessuale. E poi recentemente c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha reso possibile l'accesso per i cicli di trattamento con diagnosi preimpianto anche a coppie fertili, perché se no c'era un paradosso: le coppie che avevano problemi di fertilità potevano fare i cicli di fecondazione in provetta e richiedere di essere messi a conoscenza dello stato di salute dell'embrione, che è la frase che si utilizza in questi casi. Perfetto. Ma le coppie magari che avevano avuto gravidanze magari interrotte volontariamente per bambini affetti, per embrioni affetti, e non avendo però problemi di infertilità, venivano in qualche modo tagliate fuori dalla possibilità di ricorrere alla procreazione assistita con diagnosi preimpianto. E la Corte Costituzionale ha stabilito invece che, seguendo un iter particolare, però anche le coppie fertili che sanno di essere portatori di una malattia grave possono ricorrere alla fecondazione in provetta, alla diagnosi preimpianto.
Perché in questa maniera si può anche, diciamo, in qualche modo parlare di prevenzione dell'aborto, no?
Certo, assolutamente sì, perché se in una famiglia è presente una malattia rara che però è legata a un rischio di morte prematura o di gravissime alterazioni, spesso incompatibili con la vita, del prodotto del concepimento, la coppia che si trova a avere una gravidanza in cui venga fatta una diagnosi con l'amniocentesi di questo problema, non sempre ma molto spesso sceglie di fare un'interruzione terapeutica. Ricorrere alla diagnosi preimpianto vuol dire evitare l'interruzione terapeutica della gravidanza.
E tutti i traumi che ci sono, ovviamente, anche per la donna, per la famiglia in generale. Senta, dottoressa, un'ultima domanda, anche per orientare i nostri ascoltatori: quanto costano oggi le diagnosi preimpianto e la fecondazione assistita?
Dunque, la fecondazione assistita è stata inserita ormai da quasi tutte le regioni, dico quasi perché l'unica che attualmente è rimasta fuori è la Puglia.
Okay.
È stata inserita qua in quasi tutte le regioni nei livelli essenziali di assistenza, quindi regione più, regione meno, quasi tutte le regioni hanno danno la possibilità alle proprie coppie di fare cicli di fecondazione assistita o nelle strutture pubbliche o nei centri privati convenzionati. Sì. Questa per quanto riguarda la procreazione assistita. La diagnosi preimpianto invece in molte regioni non è stata inserita nei livelli essenziali di assistenza.
Oh.
E quindi, tranne che in qualche ospedale tipo per esempio la Mangiagalli di Milano, mm-hmm, l'ospedale Lugo, mi sembra, generalmente non si paga la fecondazione assistita, ma si paga la diagnosi preimpianto, che ha un costo variabile, è intorno generalmente come massimo a 4.000 euro.
Mamma mia, 4.000 euro. Che poi è un controsenso, perché insomma voler fare, rendere utile la fecondazione assistita non solo per l'infertilità, ma soprattutto per queste cose.
Ma infatti ha ragione,
far pagare 4.000 euro mi sembra veramente un controsenso.
Però è un controsenso, sono d'accordo, però c'è bisogno di una normativa nella regione che accolga la diagnosi preimpianto nei livelli essenziali d'assistenza.
Certo.
Allora, per esempio, la Toscana ha già normato da 15 giorni in questo senso. La provincia una provincia del Trentino ha già normato, però il problema qual è? Che per la diagnosi preimpianto ci vuole anche un grosso investimento da parte della struttura proprio,
certo,
per farla la diagnosi, perché i biologi devono per esempio essere formati in alcune fasi del laboratorio che sono complesse, in cui bisogna accumulare molta esperienza e che non è detto che,
certo,
siano patrimonio di tutti i laboratori.
No, ma certo, ma in fondo anche provare a renderla più economica, perché comunque per carità, neanche arrivare alla gratuità, però insomma almeno una spesa affrontabile, 4.000 euro
è tanto,
perché
è tanto.
È vero, ma tenga presente che i test per la diagnosi, ora non voglio tediare gli ascoltatori perché se no, però per fare una diagnosi,
no,
una,
ma sicuramente servono,
ci sono tutta una serie di passaggi proprio perché vanno costruite le sonde, il laboratorio per,
certo,
fare la diagnosi, bisogna biopsiare gli embrioni, aspettare l'analisi, trasferire gli embrioni, insomma,
certo,
ci sono,
certo,
una serie di passaggi che perlomeno fino ad oggi hanno questo costo. Poi, come in tutte le situazioni, evolvendosi la tecnologia e diventando una richiesta più diffusa, sicuramente, come è successo sempre in tutta la storia della medicina e della diagnostica, i costi si abbassano.
Si abbassano. Allora, noi ringraziamo davvero per essere stata ospite questa sera la dottoressa Claudia Livi, ginecologa e direttore sanitario del Centro Demetra di Firenze. Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie ancora.
Buonasera.
Arrivederci. A voi, grazie.
E ora rimanete con noi per la nostra rubrica Luoghi comuni sul cibo.
Luoghi comuni sul cibo e l'alimentazione, la rubrica per fare chiarezza e andare oltre i cliché. A cura del dottor Andrea Ghiselli, presidente della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione e nutrizionista del CREA, il più importante ente italiano di ricerca agroalimentare.
Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che...
I kiwi sono utili contro le infiammazioni delle gengive perché ricchi di vitamina C.
Vero e falso? I kiwi sono abbastanza ricchi di vitamina C e questo è vero, ma nulla possono contro le infiammazioni gengivali che sono sostenute quasi sempre da cause fisiche, ferite dovute a particolari alimenti o azioni del calore o batteriche.
Le noci sono fonte di calcio, utilissimo per preservare lo smalto dei denti e ripulirli dalla placca batterica.
È falso! Per nulla, casomai le mandorle hanno una quantità di calcio più alta percentualmente di quella del latte, ma è un primato effimero. Le calorie sono così alte che la porzione di frutta secca è di 30 grammi, che apportano 70 mg di calcio con 200 kcal. Una tazza di latte ha 130 kcal, ma 240 microgrammi di calcio.
È vero il detto «i fagioli sono la carne dei poveri»?
Vero e falso. Anche questo era vero fino a qualche decina di anni fa. Oggi il prezzo della carne si è notevolmente abbassato ed è cresciuto moltissimo quello dei fagioli, per cui il discorso non sussiste più. Però possiamo dire che i fagioli sono la carne dei sani, perché chi sostituisce più spesso la carne con i legumi gode di salute migliore.
Mangiare l'uovo sbattuto la mattina dà energia.
Vero e falso. Era vero anche questo nel secolo scorso. L'uovo è un'ottima fonte di proteine di eccellente qualità a costi molto contenuti. In un'epoca, quella antica, nella quale non si riusciva a soddisfare il fabbisogno proteico, erano alimenti che davano vigore e sostenevano il bicipite dello zappatore. Non è più vero oggi che di energia ne abbiamo anche troppa.
Le prugne sono lassative.
Vero, soprattutto quelle secche, che contengono una notevole quantità di fibra, sia solubile che insolubile, capace di aumentare e rendere morbida la massa fecale e contemporaneamente favorire lo svuotamento.
Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Bentrovati su Radio Cusano Campus, la radio culturale dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Anche oggi, ragazzi, la puntata è finita. Siamo arrivati al
dobbiamo farcene una ragione.
Dobbiamo farcene una ragione. Speriamo però di avervi fatto compagnia con i nostri approfondimenti che ogni weekend vi proponiamo. Se volete scriverci, farci qualche domanda, proporci qualcosa, darci degli spunti, insomma, noi siamo qui e potete farlo scrivendo a
info@radiocusanocampus.it.
Salutiamo inoltre, come sempre, in sala regia
la nostra mitica Donatella Geretto.
La nostra Donatella. E allora, grazie ancora per essere stati con noi e ricordate:
Stay up,
stay foolish.